Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
Il discorso partiva sempre dal fatto che noi non avremmo mai una pensione. Il discorso tendeva a completarsi lì, se non che ci volevano delle sollecitazioni per portarlo avanti. Io sentivo la questione e quindi rilanciavo a non fermarci a pensare che non avremo mai la pensione o che non sarà un problema che dovremo considerare. E inizialmente era difficile trattare di questo argomento, è un po' un tabù. In fin dei conti, parlare di pensione a 35 anni è un po' un tabù, perché ci hanno convinto che non avremo pensione, perché ci hanno convinto che non avremo nessuna tutela.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite: i soldi. Alzi la mano chi non si è mai sentito dire o chi non ha mai detto: tanto la pensione non la vedremo mai. È un tema che attraversa più generazioni, quello dell'incertezza sul futuro, ma ci sono delle verità che è bene conoscere sul tema previdenziale e anche delle azioni che potremmo adottare. Il protagonista della storia di oggi si chiama Fabio.
Io sono un insegnante, ho 35 anni, vivo a Palermo. Ho una moglie e due figli, uno di 3 e uno di 5, e da diversi anni insegno ormai. Ho avuto diversi anni di precariato e poi da 5 ho iniziato, sono un insegnante di ruolo. Io guadagno intorno ai 1500 euro al mese e il denaro conta, perché per portare avanti la famiglia serve. Mi basta quello che guadagno solo perché lavora anche mia moglie.
Fabio è un 35enne abbastanza atipico. Pensare al proprio futuro previdenziale non è da tutti.
Io non immaginavo di poter pensare alla pensione adesso. Ho iniziato a pensare a pensione proprio l'anno scorso, perché ero online, ho visto un post e ho iniziato a immaginare quella che poteva essere la mia pensione. Era un post su Facebook che mostrava come i ragazzi della mia età in realtà avranno una pensione, però sarà una pensione piuttosto bassa relativamente a quello che è lo stipendio ultimo. Il punto è che la pensione noi comunque l'avremo, e solo che sarà bassa, quindi bisogna trovare un modo per rimpinguarla.
Qui parte la ricerca di Fabio, fatta di letture specializzate, neanche tanto facili per chi per tutta la vita si è interessato ad altro.
Ho fatto delle ricerche e in media si dice, perché poi io mi occupo di lettere, quindi insomma, in media si dice che la prima pensione sarà equivalente a metà dell'ultimo stipendio. Dunque io dovrei andare in pensione intorno ai 70, certo non prima. Dopodiché, provando a immaginare, io ero arrivato alla conclusione che di andare in pensione intorno ai 1200 euro al mese, che fra 35 anni non sarà certo una cifra sufficiente per sostenere il tenore di vita che sostengo adesso.
Fabio inizia a confrontarsi con sua moglie, ma anche con i suoi amici. Capisce che non pensarci è un lusso che non si può permettere. La prima riflessione da fare è: quanto sono disposto a mettere da parte al mese?
Io ho fatto una considerazione, e la considerazione è questa: dover passare da un 50%, l'ipotetica prima rata di pensione, prima pensione rispetto all'ultimo stipendio, dal 50% tirar su l'asticella fino almeno al 70%. Allora l'ipotesi è questa, dopodiché rimane aperto. Alla fine abbiamo stabilito di mettere una piccola cifra, di iniziare con una piccola cifra, 50-100 euro, prima 50 e poi 100.
Questa cifra Fabio e sua moglie la sottraggono a qualcuna delle poche cene fuori che si concedono, alla babysitter che chiamano ogni tanto per tenere i bambini. Non è una cifra alta, ma è il massimo dell'impegno che in questo momento i due si possono concedere, avendo le spese di un nucleo familiare intero sulle spalle.
Io oggi mi sento un pizzico più sereno. Certo, non penso di aver risolto il problema. Penso che ancora dovrò metterlo a tema per un po' di tempo. Però penso di aver imboccato la strada giusta.
Felici per il fatto che Fabio si senta oggi un po' più sereno, abbiamo indagato su come abbia fatto le sue scelte, a chi si sia rivolto, come si sia comportato nella giungla delle pensioni integrative. Per cercare di capire qualcosa di più sul tema pensioni, ci siamo rivolte alla stessa esperta che ha contattato Fabio. Elisa Lupo è una consulente del lavoro e socia di uno studio di consulenza del lavoro, ma si è dedicata principalmente negli ultimi anni alla divulgazione sul tema previdenziale. Il suo podcast si trova su tutte le piattaforme, si chiama Previdenti. Diamo il benvenuto a Grano a Elisa Lupo.
Ciao Mia e ciao a tutti.
Ciao Elisa. Allora, noi abbiamo un po' di domande e partirei da quel dialogo che tutti abbiamo fatto, almeno tutti quelli che hanno, diciamo, un'età forse lavorativa, si sono fatti nella vita, quello che citava proprio il nostro Fabio, protagonista della storia, cioè, ma tanto noi la pensione non la vedremo mai, alternato a, vedremo probabilmente, come dice Fabio, il 50% del nostro ultimo stipendio. Proviamo a fare chiarezza. Qual è la prospettiva abbiamo davanti?
Allora, tutti noi andremo in pensione, intendendo come pensione un periodo della vita successivo a quella della vita attiva, della vita lavorativa. Ci sarà quindi un arco di tempo in cui noi non lavoreremo e, stando alle ricerche, alle ipotesi fatte, avremo una buona salute per un periodo ragionevole e quindi potremo dedicare quel tempo a fare quello che ci piace. E quello che veniva detto prima è corretto, nel senso che il sistema previdenziale sta transitando verso un sistema contributivo e il tasso di sostituzione, cioè la percentuale tra l'ultimo stipendio e la prima pensione sarà molto più basso di quello che è stato assicurato alle generazioni che ci hanno precedute. Tu considera che chi andava in pensione fino a qualche anno fa aveva una pensione che corrispondeva all'80% dell'ultimo stipendio. Chi andrà in pensione fra 30 anni avrà una pensione che si aggirerà tra il 50 e il 60% dell'ultimo stipendio.
Ok, parliamo di, appunto, fondo pensione, fondo integrativo. Dacci tu il lessico giusto di cosa stiamo parlando, quali soluzioni ci sono per riuscire ad integrare la nostra pensione sul mercato.
Allora, con la riforma del 2007 sono stati introdotti nel nostro ordinamento, è stata introdotta la previdenza complementare che va ad aggiungersi alla previdenza obbligatoria. La previdenza complementare si articola in fondi pensione che sono quelli di categoria per i lavoratori dipendenti e in fondi pensione aperti o PIP, si chiamano quelli individuali, che invece possono essere sottoscritti da chiunque, sia che stia lavorando, sia che non lavori, sia un libero professionista. E cioè si è cercato di sopperire alla riduzione della pensione obbligatoria, che è quella a cui facevo riferimento prima quando parlavo di tasso di sostituzione, mettendo sul mercato degli strumenti che possono aiutare a ridurre questo gap. La vera sfida è che questi strumenti sono ad adesione volontaria e quindi, mentre della pensione obbligatoria nessuno se ne deve occupare perché va avanti da sé, la pensione integrativa e quindi i piani previdenziali devono essere sottoscritti, alimentati e in qualche modo curati.
Il fondo pensione, diciamo, l'integrazione della pensione è per tutti? La suggeriresti a tutti quanti?
Assolutamente sì. Allora, il fondo pensione è uno strumento adatto a tutti. adatto sia a chi lavora sia a chi non lo fa, sia a chi è molto giovane sia a chi è più avanti in età. Il fondo pensione è uno strumento flessibile che dà dei vantaggi fiscali non indifferenti e che può integrare la pensione con una rendita più o meno grande a seconda di quanto si è contribuito, ma in generale è uno strumento molto versatile e quindi adatto a tutti.
Ci fai degli esempi pratici? Ad esempio, nel caso di Fabio, lui è un dipendente, ha deciso di versare 100 euro al mese. Che cosa succederà di questi 100 euro al mese che lui ha iniziato a versare a 35 anni nel giorno in cui arriverà l'età pensionabile?
Allora, lui ha deciso di contribuire al fondo di categoria e questo per i lavoratori dipendenti dà una serie di vantaggi perché obbliga il datore di lavoro a mettere una contribuzione aggiuntiva che altrimenti non avrebbe messo e si può contribuire col TFR che di solito non è disponibile, cioè tendenzialmente sono delle somme messe da parte che quindi non comportano un sacrificio nel destinarle a qualcos'altro. È verosimile che nel tempo l'impegno individuale su questo fondo dovrà aumentare. Io quando mi approccio a qualcuno che mi chiede aiuto, quello che do come input iniziale è quello di dire: guarda che qualunque scelta tu fai all'inizio non è irrevocabile e non è definitiva, perché se la tua capacità di risparmio aumenta, se le tue esigenze mutano nel tempo, la contribuzione può cambiare. E questo di solito dà la serenità di iniziare e dovrebbe dare anche la tranquillità di vedere il risparmio previdenziale come qualcosa che ci accompagna durante la vita e non come qualcosa di rigido che una volta sottoscritto non ci dà più la possibilità di muoverci da lì dentro.
Come si sceglie la soluzione che fa al nostro caso? Quali sono i parametri da guardare e a chi bisogna rivolgersi?
Per i lavoratori dipendenti una buona scelta di solito è quella del fondo di categoria. Per tutti coloro che non sono lavoratori dipendenti ci sono molti prodotti che vengono forniti dalle banche o dalle assicurazioni e io consiglio sempre di dare un'occhiata seria ai costi, perché i costi di gestione sono quelli che eroderanno il nostro risparmio. Ora, visto che questi sono degli investimenti di lungo periodo e che quindi gli interessi faranno parte del capitale accumulato in maniera sostanziosa, è necessario stare attenti che tutto l'impegno che mettiamo non venga eroso da dei costi di gestione troppo elevati.
Dove li troviamo di solito? Come facciamo ad informarci? Hanno dei nomi?
Allora, esiste il sito della Covip, che è l'ente di garanzia dei fondi pensione, che mappa tutti i fondi e dà un'indicazione circa i rendimenti nel lungo periodo depurati dei costi. È quindi possibile fare un paragone tra dei fondi e capire qual è quello che è può andarci meglio.
Fantastico. Come si sceglie la quota che si vuole destinare al fondo pensione?
Allora, se ti dicessi più ne metti meglio è, sarebbe facile e comunque non realistico, perché il risparmio previdenziale viene oltre a tutta un'altra serie di risparmi che ognuno di noi fa. Ci sono delle stime, delle ricerche abbastanza accreditate, ragionevoli, che indicano nel 10% della retribuzione annua lorda una quantità congrua per permettere di avere poi una pensione integrativa ragionevole, cioè che integri la pensione obbligatoria in maniera adeguata, diciamo che possa portarla da un 60 a un 80% dell'ultima retribuzione.
Che cosa si può fare di quel che abbiamo messo da parte un domani? Mi sembra che il bivio classico sia o riprendersi tutto e decidere che cosa fare con l'intera somma maturata, cioè quello che abbiamo versato più gli interessi, oppure avere un rateo mensile, giusto?
Sì, c'è anche dell'altro. Allora, durante la vita lavorativa è possibile chiedere delle anticipazioni qualora ci fossero delle situazioni come un acquisto di prima casa piuttosto che spese inaspettate, è possibile avere un'anticipazione di quanto accumulato. Questo però eroderà il nostro montante, la quantità di soldi che abbiamo messo da parte, e quindi dovremo reintegrarla. Alla fine potremo decidere se riscattare in tutto o in parte il capitale accumulato o avere una rendita. Visto che i fondi pensione nascono per fornire una pensione integrativa, quello che dà maggiore vantaggio fiscale è la rendita, cioè una quota mensile che viene erogata così come si riceve la pensione mensilmente sul conto corrente.
Quindi tra le opzioni tendenzialmente conviene quella dell'avere il rateo mensile, giusto?
Assolutamente, a meno che non si decida di utilizzare il capitale per ulteriori investimenti o per andare in giro per il mondo. Quelle sono poi delle valutazioni assolutamente individuali, però dal punto di vista fiscale la rendita è più conveniente.
Per fare questa scelta, Fabio si è affidato ad esempio alla tua consulenza. Ti chiedo qualcosa in più su come funziona, chi sono le figure che possono aiutarci, qual è ad esempio il costo di una persona che ci può aiutare a guidare in questa, che un po' è una giungla mi pare, ma nella quale è utile addentrarsi, oppure se ci si può anche rivolgere alla propria banca, a cosa bisogna anche stare attenti.
In questo momento esistono due gruppi di figure professionali. Una è quella degli assicuratori o dei funzionari di banca che offrono strumenti finanziari come il fondo pensione, ma che non fanno una pianificazione previdenziale, cioè il consulente finanziario, l'assicuratore posiziona un prodotto, fa quel genere di lavoro. E quello che fa il consulente del lavoro, nello specifico il consulente previdenziale, è quello di partire dai dati in essere, cioè fare una stima con i dati del proprio estratto contributivo o della propria situazione di quanto sarà la pensione, quanto si vuole integrare e quale può essere lo strumento che sia più adatto a quella fase della vita. Dopodiché si ferma, perché non è un consulente finanziario, quindi non può consigliare prodotti. Io non dirò mai a qualcuno vai in quella banca e sottoscrivi quel prodotto, ma cercherò di dare tutte le informazioni affinché di fronte a una scelta tra prodotti si sappia quali sono le caratteristiche da guardare per scegliere l'uno piuttosto che l'altro.
Te lo chiedevo anche con una piccola parte di interesse personale, perché a me è capitato di andare in più di una banca nel giorno in cui avevo avuto lo slancio che ha avuto Fabio, cioè oddio, devo fare qualcosa, e mi è stato messo in mano un plico di, non so, 50 fogli scritti piccolissimi nei quali io avrei dovuto decifrare. Ecco, tu adesso dici ad esempio giustamente guardate i costi di gestione perché incideranno molto su quello che vi verrà restituito. Io non saprei dove cercarli, quindi per questo mi domandavo a chi ci si affida e che cosa esattamente fa un consulente come te ad esempio.
Sì, io di fatto prendo in carica la posizione così com'è, la sviluppo in prospettiva, quindi nel caso che abbiamo ascoltato prima, stando a redditi costanti o crescenti con determinate ipotesi macroeconomiche di fondo, vedere quanta pensione arriverà fra 30-35 anni e dopodiché cercare di capire il gap, come costruirlo e insieme vedere quali possono essere i prodotti migliori. A una persona come Fabio dire di lanciarsi nel mercato degli strumenti finanziari sarebbe stato non adeguato, perché lui, per il tipo di capacità di risparmio che aveva identificato e per il tipo di lavoro, poteva raggiungere la massimizzazione del suo beneficio con un minimo sacrificio attraverso il fondo di categoria.
Perfetto. Io ringrazio Elisa Lupo per questa preziosa consulenza, vi ricordo il suo podcast Previdenti, dove potete avere altre informazioni su questo tema pensioni, e vi consiglio comunque di andarvi a studiare qualcosa, perché del nostro futuro, se non ci occupiamo noi, difficilmente lo farà qualcun altro. Vi ricordo che potete mandare le vostre storie, i vostri suggerimenti, le vostre proposte per questo podcast a grano@willmedia.it e vi auguro una buona giornata.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.